Joe, proseguiamo con gli ultimi capitoli del libro di Isaia, in particolare i capitoli che vanno dal 56 al 66. Questa parte del libro è conosciuta da alcuni come il trito Isaia, sarebbe come una terza composizione, un terzo libro, o più semplicemente una terza parte. Ora, in questo contesto, occorre sempre ricordare che la suddivisione stessa in capitoli è una suddivisione molto tarda, è completamente sconosciuta ai nostri maestri nell'epoca del Talmud e anche per molti secoli successivi, alla quale facciamo riferimento per semplicità, che tuttavia va presa un po' con le molle, non sempre corrisponde alla suddivisione in brani che la nostra tradizione masoretica invece conosce. E vedremo proprio oggi un esempio di questo. Tornando a questo gruppo di capitoli, in ogni caso, in che contesto ci troviamo? Se diciamo così, la prima parte del libro di Isaia è ai tempi dei quattro re nei quali durante il cui regno è stato attivo e protagonista delle sue profezie di Isaia, la seconda parte si riferisce a un tempo molto successivo, quello dell'esilio babilonese, e questa terza parte sembra riferirsi a un'epoca ancora successiva, l'epoca del ritorno a Sion dopo l'esilio babilonese. E vediamo dunque un contesto ancora differente rispetto a quello che abbiamo visto nelle parti precedenti. Continua la consolazione, continua la visione di una redenzione coniugata in varie forme. Al contempo torna anche la reprimenda, tornano anche i moniti del profeta contro il comportamento del popolo. E in particolare qui troviamo una distinzione tra chi serve il Signore e chi no. È dunque uno scenario ancora differente e tuttavia strettamente collegato con le parti precedenti. C'è, per esempio, rispetto al gruppo di capitoli della seconda parte di Isaia, c'è la questione del servo del Signore di cui brevemente abbiamo parlato, che in questa terza parte viene piuttosto coniugato al plurale. Coloro che servono il Signore e in genere in contrapposizione a coloro che non lo fanno. C'è anche ancora il motivo della luce che irraggia dal popolo ebraico. E ci sono alcuni elementi specifici, come la presenza del Bet HaMikdash e la centralità di Yerushalayim. C'è il richiamo allo Shabbat più forte in questi capitoli di quanto non fosse in quelli precedenti, benché, come vedremo proprio nel primo capitolo, c'è un, come abbiamo visto, come rivedremo nel primo capitolo, c'è un riferimento allo Shabbat e ancora c'è una questione di rivolgersi al popolo come il popolo di cui il Signore è il santo, Kadosh Israel, e c'è il rivolgersi a tutti quanti i popoli e vari altri aspetti che abbiamo ritrovato di cui questo gruppo di capitoli è una prosecuzione. Quello che mi propongo di fare oggi è di vedere tre brani presi da questi ultimi capitoli che sono rispettivamente le Haftarot dei giorni di digiuno, dei giorni di digiuno pubblico, della mattina del Kippur e del Rosh Chodesh. Sono tantissime le Haftarot che vengono prese dal libro di Isaia e oggi cerchiamo di vedere queste tre in modo che così, quando ci capita poi di trovare questi brani nella liturgia, possiamo anche apprezzarli meglio o capire meglio perché sono stati scelti per per quelle occasioni. Prima di passare a questo, vorrei richiamare questo da un versetto, il concetto del fatto che Isaia vede le cose succedere nel tempo indipendentemente da quando, dal fatto che l'uomo lo voglia o no, diciamo così, senza specificare necessariamente un tempo specifico, o forse volutamente lasciando indefinito questo tempo, e anzi come una variabile del comportamento umano. Il versetto a cui faccio riferimento, che è un versetto tante volte ripreso e interpretato proprio per l'apparente contraddizione che contiene al suo interno, è quello che si trova l'ultimo del capitolo 60. Versetto 60-22 dice così: il più piccolo diventerà una tribù, il meno grande una gente forte, io, il Signore, a suo tempo affretterò la cosa. Dunque, se è a suo tempo, come farò a affrettarla? Se la affretto, come fa a essere a suo tempo? Su questa contraddizione il Midrash costruisce varie interpretazioni. Noi vogliamo qui ricordare che questo è perfettamente coerente con la visione di Isaia, secondo il quale le cose comunque sono destinate a succedere, ma le modalità con le quali vanno a succedere e anche il tempo, la vicinanza nel tempo in cui vanno a succedere, sono funzione del comportamento umano. Detto questo, passiamo senza indugio ai brani che dicevamo prima. Andiamo nell'ordine in cui questi brani compaiono nel libro di Isaia, quindi andiamo al capitolo 56, alla Haftarah dei digiuni. E dunque dovrei qui condividere. Bene, eccoci qua. Ed ecco, qui dobbiamo subito notare che in realtà non partiamo proprio dal 56, ma partiamo dal versetto 6 del 55. Dunque, questa ripartizione in capitoli non sempre e non necessariamente corrisponde a quella che i nostri maestri pensavano fosse quella giusta, e neanche in questo caso la suddivisione in parti del libro corrisponde, perché abbiamo, se abbiamo detto che la terza parte di Isaia parte dal capitolo 56, ecco qui che invece nello stesso brano i nostri maestri vedono un inizio, siamo a metà del capitolo 55, che prosegue poi all'interno del capitolo 56. Che cosa dice questo brano? Leggiamolo velocemente assieme. Ricercate il Signore mentre lo si può, invocatelo mentre è vicino. Il malvagio abbandoni la sua via, l'uomo iniquo i suoi pensieri, e ritorni al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che è molto disposto a perdonare. Certo, i miei pensieri non sono i vostri, le vostre vie non sono le mie, dice il Signore, ma come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre, e i miei pensieri dei vostri pensieri. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano se non dopo aver irrorato la terra, averla fatta produrre e germogliare, e aver fornito seme al seminante e pane a chi lo deve mangiare, così sarà della mia parola. Essa non tornerà a me senza aver fatto nulla, ma invece fa quello che io voglio e mette ad effetto quello per cui l'ho mandato. Certamente voi uscirete con gioia e sarete condotti in pace, i monti e le colline canteranno davanti a voi e tutti gli alberi della campagna applaudiranno. In luogo del cardo selvatico farò crescere il cipresso, e in luogo dello spino la mortella, e la cosa darà rinomanza al Signore come segno eterno che non perirà. Così dice il Signore: osservate il diritto e fate giustizia, perché vicina a venire è la mia salvezza e la mia giustizia a manifestarsi. Felice l'uomo che fa questo, il figlio dell'uomo che in questo persevera. Chi onora il sabato si da non profanarlo, e sorveglia la sua mano sicché non faccia nulla di male. E non dica il figlio dello straniero che si è aggregato al Signore: il Signore mi ha tenuto separato dal suo popolo. E non dica: chi non è atto a generare, io sono un albero secco. Perché così dice il Signore a proposito di coloro che non sono atti a generare. pagina, ma osserveranno i miei sabati, scelgono quello che a me piace e si mantengono fedeli al mio patto, io darò a loro nella mia casa e dentro le mie mura forza e rinomanza. Questo in ebraico è il famoso Yad Vashem, da cui prende il nome, tra l'altro, anche il noto museo in Israele. Io darò a loro nella mia casa e dentro le mie mura forza e rinomanza, meglio di figli e di figlie, rinomanza eterna che mai non perirà, darò a ciascuno di loro. E i figli dello straniero che si aggregano al Signore per prestargli culto, per amare il nome del Signore, per essere suoi servi, chiunque osservi il sabato sì da non profanarlo, e quelli che si mantengono fedeli al mio patto, io li farò venire al monte a me consacrato, li rallegrerò nella casa in cui si rivolgono le preghiere, i loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa sarà proclamata casa di preghiera per tutti i popoli. Dice il Signore che raduna i figli di Israele, radunerò ancora altri intorno ai radunati di Israele. L'Aftarà si ferma qui, il brano che si legge dopo il brano della Torah, si ferma qui. Nella suddivisione masoretica c'è ancora un versetto nello stesso brano e poi ovviamente il testo prosegue. Ora, noi che cosa vediamo qui in questo brano? Abbiamo trovato senz'altro elementi di tornare indietro, non so. Abbiamo sicuramente un richiamo al fare la Teshuvah, non è un richiamo particolareggiato, è un invito generico a osservare il diritto e fare giustizia perché vicina a venire la mia salvezza, e chi onora il sabato sì da non profanarlo e sorveglia la sua mano sinché non faccia nulla di male. Vedete che spessissimo è nel pensiero dei nostri profeti e dei nostri maestri, sono assieme l'osservanza delle regole verso il Signore, diciamo così, e quelle verso il prossimo, perfino nello stesso verso, e c'è un'assicurazione del fatto che la consolazione, la salvezza verranno se l'uomo metterà in pratica questi proponimenti, questi atteggiamenti di comportarsi correttamente. Dunque c'è un invito generico alla Teshuvah e un'assicurazione che la risposta del Signore avverrà di conseguenza. E qui c'è un fatto molto importante che riflette sostanzialmente la linea del Rambam, del Maimonide, secondo la quale il motivo fondamentale dei digiuni è quello della Teshuvah, la finalità del digiuno è quello della Teshuvah, per cui c'è un richiamo al ripensamento delle proprie azioni, a risistemare il proprio comportamento, che è il fine appunto del digiuno, il motivo per cui in fin dei conti facciamo il digiuno. E c'è qui una cosa molto molto interessante, che è questo riferimento allo straniero e al eunuco, alla persona che non è in grado di generare. Sono entrambe persone che hanno dubbi rispetto alla loro piena partecipazione al popolo, l'uno perché non è in grado di assicurare che la stirpe prosegua dopo di lui, e l'altro perché ha un'origine invece che non è dall'interno del popolo, e rispetto a questi c'è particolarmente forte la rassicurazione da parte del Signore, e dunque l'accento, la sottolineatura sul fatto che in ultima analisi quello che è importante agli occhi del Signore, quello che alla fine determinerà la considerazione che si ha di una persona, sono i comportamenti della persona stessa e non quello che ha o che avrà, perfino non nel senso di nobiltà d'origine o ricchezza, perfino in termini di stirpe. Questo è il primo dei brani che volevamo vedere. Il secondo è il brano di Kippur, a Kippur noi leggiamo due Haftarot, una forse più nota è quella del libro di Yonah, che leggiamo al pomeriggio di Kippur, mentre dal libro di Isaia è tratta la Haftarah che leggiamo alla mattina. E vediamo in questo caso di riuscire a condividere. Dovrebbe essere l'altro, la prima pagina, eccola qui. In questo caso siamo al capitolo 57 di Isaia, al versetto 14. Anche qui vediamo che il brano scelto è un brano che inizia in mezzo rispetto alla suddivisione in capitoli. Inizia così, e dirà: spianate, spianate, sgombrate la strada, sollevate l'inciampo dal cammino del mio popolo, poiché così dice l'Alto, l'Elevato, che dimora in eterno e santo è il suo nome. Altro motivo ricorrente, vedete qua la santità del nome di Dio e l'eternità di Dio, che è assolutamente indipendente dal modo in cui, da quello che l'uomo fa. Ebbene, così dice: in luogo alto ed elevato io abiterò, ma sto con colui che è abbattuto e umile di spirito, per far rivivere lo spirito dei modesti e per far rivivere il cuore degli oppressi. Allora, qui vedete un motivo che è nettamente presente in tutto quanto Isaia, ricorrente fin dall'inizio. Possiamo vedere qua il contrasto con tutti gli attacchi e le critiche mosse alle persone superbe, ai potenti, e invece la vicinanza di Dio alle persone modeste e agli oppressi. Poiché non per sempre io contenderò e non eternamente mi adirerò, perché uno spirito che da me proviene li avvolgerà, e le persone io le ho a cagione del peccato del suo guadagno, io mi sono adirato e per poco lo colpirò, mi sono celato e mi adirerò, ed egli cammina smarrito nella via del suo cuore, le sue vie io ho visto e lo risanerò, io lo voglio guidare e concederò consolazioni a lui e a coloro che per lui si dolgono. Io creo il frutto delle labbra, pace, pace al lontano e al vicino, dice il Signore, ed io risanerò. Qui incidentalmente troviamo di nuovo questo espediente letterario di Yeshayahu, di rafforzare il concetto con la ripetizione della parola shalom, shalom, pace, pace. E gli empi saranno come il mare in procella che calmarsi non può, e le sue acque sono cariche di mota e fango. Non v'è pace, dice il Signore, per i malvagi. Vedete dunque che, come in tutta la terza parte del libro di Isaia, c'è questa contrapposizione fra coloro che seguono il Signore e coloro che non lo seguono. Grida a voce spiegata, non ti trattenere, come quella dello shofar. Alza la tua voce e annuncia al mio popolo la loro colpa e alla casa di Giacobbe il loro peccato. E me, giorno per giorno, e si cercano seguire le mie vie, desiderano, come una nazione che ha operato giustizia e il diritto del suo Dio non ha abbandonato. Essi mi chiedono giudizio di rettitudine, la vicinanza di Dio, e si bramano. Qui c'è un appello molto particolare. C'è un appello a coloro che ritengono di essere vicini a Dio, di comportarsi correttamente, e il Signore dice, attenzione, che non è questa la strada. E lo vediamo nettamente nei versi che seguono. Dunque, qui l'indirizzo è differente rispetto ai tanti capitoli in cui Isaia si scaglia in modo generico contro coloro che proprio non vogliono assolutamente, anzi si fanno beffe delle parole del Signore e del profeta. Qui ci sarebbe una pretesa che però è avanzata in modo non accettabile. Infatti, perché noi abbiamo digiunato e non l'hai veduto, abbiamo afflitto la nostra persona e tu non lo sai? Quindi queste persone si lamentano, come dire, noi abbiamo fatto la nostra parte perché tu, oh Signore, non fai la tua. Ed ecco la risposta. Ecco, nel giorno del vostro digiuno vi occupate del guadagno e i vostri crediti esigete. Ecco, per litigare e contendere voi digiunate, per battere altri con pugno malvagio, non digiunate come oggi, e io ascolterò in alto la vostra voce. È questo il digiuno che io ho prescelto, il giorno in cui l'uomo si affligge, o dobbiamo girare pagina, forse piegare come una canna il suo capo, indossando sacco e cenere. Questo chiamate digiuno e giorno di compiacimento per il Signore, cioè un atteggiamento soltanto esteriore, ma accompagnato perfino nel giorno del digiuno stesso da comportamenti assolutamente disdicevoli come l'oppressione. Chiaramente la domanda è retorica e la risposta arriva subito. Non è forse questo il digiuno che io desidero? Sciogliere i vincoli della malvagità, slegare i legami del giogo, mandare liberi gli oppressi e ogni giogo a spezzare. Non è che divida con l'affamato il tuo pane, i poveri derelitti porti nella tua casa, quando tu veda un ignudo lo ricopra e non chiuda gli occhi ai bisogni del tuo simile. Questo è il digiuno che il Signore vuole, cioè meglio, il digiuno finalizzato a interiorizzare che questo è il comportamento che si debba tenere. Allora si aprirà come l'alba, la tua luce, la tua guarigione presto spunterà. Camminerà davanti a te la tua giustizia, la gloria del Signore ti raccoglierà. Allora tu invocherai e il Signore risponderà, griderai ed egli dirà: Eccomi. Se toglierai di mezzo a te ogni giogo, lo stendere il dito e il parlare malvagio, e porgerai all'affamato il tuo nutrimento e la persona oppressa sazierai, sorgerà nell'oscurità la tua luce e la tua oscurità sarà come meriggio. Di nuovo abbiamo il riferimento qui alla luce che puoi irradiare da Israele, e ti condurrà il Signore sempre e ti sazierà nella siccità e farà rinvigorire le tue ossa e sarai come un giardino irrigato e come una fonte le cui acque non mancheranno e saranno ricostruite da te le antiche rovine, le fondamenta di generazioni trascorse farai rialzare, ti chiameranno colui che ripara le brecce, che fa riattare i sentieri per poterli abitare. Se tratterai di sabato, tratterrai, scusate, di sabato il tuo piede dal fare il tuo interesse nel giorno a me sacro e chiamerai il sabato delizia, consacrato al Signore e onorato, e se lo onorerai tralasciando il tuo cammino dall'occuparti dei affari dal parlarne, allora ti delizierai in onore del Signore, ti farò salire sulle alture della terra, ti farò nutrire col retaggio di tuo padre Giacobbe, poiché la bocca del Signore ha parlato. Di nuovo troviamo il motivo del comportamento corretto nei confronti del prossimo, intrecciato al rispetto, diciamo, delle regole verso il Signore, con particolare riferimento al sabato. Sabato, abbiamo detto, il Shabbat è elemento particolarmente ricorrente in questa parte del libro di Isaia, che troveremo anche nel terzo brano, che ora andiamo a vedere, che è l'Aftarah di Rosh Chodesh. Ed è l'Aftarah con la quale si conclude di fatto il libro di Isaia, il capitolo 66, che qui andiamo ad aprirgli, riuscire a condividere anche questo. Così dice il Signore: i cieli sono il mio trono, scusate, un pochino. E la terra è lo sgabello dei miei piedi. Qual è la casa che voi potreste costruirmi e qual è il luogo che potreste destinare perché in esso io mi posi? Possiamo cercare di vedere in questo capitolo una sorta di conclusione di tutto quanto il libro di Yeshayahu, tutto il libro di Isaia, o perlomeno il ricollegarsi in questo capitolo finale a tanti temi che sono stati trattati nei capitoli precedenti. Il primo versetto che abbiamo letto è un versetto che sicuramente richiama il capitolo 6, dove abbiamo visto la grande visione di Isaia, dove il Signore gli si rivela seduto sul suo trono, e che abbiamo lungamente commentato nel nostro secondo appuntamento. E qui ci riallacciamo a quello. la distanza fra il Signore e l'uomo è incolmabile. Qual è la casa che voi potreste costruirmi? Qual è il luogo che potreste destinare perché in esso io mi posi? Sempre c'è questo monito che il Beit HaMikdash non può che essere un luogo di residenza ideale del Signore, non certo fisicamente contenerne una parte, per così dire, o qualsiasi altra simile pretesa. Proseguiamo. Ma se è la mia mano che ha fatto tutte queste cose, sicché se esistano, dice il Signore, a questo io rivolgo il mio sguardo, all'umile, al modesto, a chi si preoccupa di eseguire i miei comandi. Vediamo che ancora una volta la predicazione di Isaia va nella direzione di richiedere umiltà, richiedere modestia, e particolarmente richiedere modestia nell'esecuzione dei comandi del Signore. Non si può, si possono fare mitzvot con l'intento poi di vantarsene o di esserne particolarmente fieri e soddisfatti. Chi scanna un toro colpisce un uomo, chi sacrifica un agnello accoppa un cane, chi presenta un'offerta offre il sangue di maiale, chi arde profumo benisce false divinità. Qui c'è probabilmente un riferimento a persone che hanno pratiche assolutamente al di fuori di quelle previste dalla Torah. Essi prescelgono la loro condotta ed essi amano le loro abominazioni, ed anche io mi farò beffe di loro e farò vedere a loro ciò di cui essi temono. Perché quando io ho chiamato nessuno ha risposto, quando io ho parlato essi non hanno ascoltato e hanno fatto quello che mi dispiace, hanno prescelto quello che io non desidero. Dunque c'è una contrapposizione fra il Signore e i malvagi, c'è una guerra ai malvagi. Ascoltate la parola del Signore o solleciti al suo comando. I vostri fratelli che vi odiano e vi respingono dicono: voi credete che il Signore si mostrerà glorioso in grazia del suo nome? Vedremo la vostra gioia. Ma essi verranno svergognati. Una voce clamorosa si sente nella città, una voce dal Tempio. È la voce del Signore che dà la meritata ricompensa ai suoi nemici. Prima di sentire le doglie essa partorisce, non le è ancora venuto alcun dolore ed essa dà alla luce un maschio. Dunque, assai velocemente, chi ha mai udito una cosa come questa? Chi ha mai visto cose simili a questa? Che in un giorno un paese senta le doglie, un popolo nasca ad un tratto, eppure Sion ha sentito le doglie allo stesso tempo, ha partorito i suoi figli. È mai credibile che io faccia venire il feto al punto di uscire e poi non lo faccia nascere, dice il Signore? È mai credibile che io, il generatore, impedisca la nascita, dice il tuo Dio? Possiamo incidentalmente notare che a volte noi rimaniamo sconvolti di quanto rapidamente le cose succedano. Eppure succedono più rapidamente di quanto ci aspettiamo, lasciandoci spesso sorpresi, quindi. Questa descrizione qui può essere applicata anche a tanti altri avvenimenti. Rallegratevi con Gerusalemme e giubilate in essa, o voi tutti che per essa avete fatto lutto, affinché voi oppiate fino a saziarvi dalla sua mammella consolatrice, affinché voi succhiate fino a deliziarvi dal suo glorioso seno. Perché così dice il Signore: ecco, io riverso su di lei la pace come un fiume, la ricchezza dei popoli come torrente che inonda. E voi copierete, sarete portati sul fianco e sarete vezzeggiati sulle ginocchia. Al modo che un uomo è consolato dalla propria madre, così io vi consolerò e in Gerusalemme troverete consolazione. Qui il modello proposto, differentemente da altri passi profetici, nel rapporto fra Dio e uomo è quello di madre-figlio, una dipendenza assoluta e un ruolo assolutamente passivo. Perché un bambino piccolo non può che essere passivo. Proseguiamo nel testo. E quando voi vedrete, giubilerà il vostro cuore, le vostre ossa fioriranno come erba e la potenza del Signore sarà conosciuta ai suoi servi. Di nuovo c'è questo riferimento ai servi del Signore. Ed egli mostrerà il suo sdegno ai suoi nemici. Dunque, da una parte i servi del Signore, dall'altra i nemici. Perché ecco, il Signore viene nel fuoco, i suoi cocchi sono come un turbine, il suo rimprovero è come fiamma ardente. Sì, il Signore punisce con il fuoco, la sua spada ogni essere vivente, la sua spada ogni essere vivente e molti saranno gli uccisi del Signore, coloro che si santificano e si purificano nei giardini dietro una che sta in mezzo, coloro che mangiano la carne del maiale e varie specie di rettili impuri, tutti periranno, dice il Signore. Qui di nuovo il riferimento, non abbiamo tempo di approfondire, è verosimilmente a pratiche idolatriche o comunque in netto disaccordo dalle prescrizioni della Torah. Io le loro azioni e i loro pensieri sono venuti a me, ed io radunerò tutte le genti e le nazioni, e verranno a vedere la mia gloria, e farò con loro un miracolo, e metterò in salvo alcuni di loro, che andranno alle genti di Tarshish, Pul, Lud, tiratori d'arco, a Tuval e Yavan, ai lontani paesi marittimi che non avevano udito parlare di me, né visto la mia gloria, ed essi proclameranno la mia gloria fra le genti. E recheranno i vostri fratelli da tutte le genti quale offerta al Signore su cavalli, carrozze, carri coperti, muli, cammelli al sacro monte di Gerusalemme, dice il Signore, allo stesso modo che i figli di Israele portano offerte alla casa del Signore in vari invasi puri. E da loro prenderò anche per i sacerdoti e i leviti, dice il Signore, sì, come i nuovi cieli e la nuova terra che io sto per fare, probabile riferimento alla fine dei giorni, ma come più volte abbiamo detto, no, non è chiaro, e volutamente forse non è chiaro in Yeshayahu a quando esattamente ci si riferisca in queste visioni future, e ribadiamo con l'occasione che i brani profetici inseriti nel Tanakh sono stati scelti comunque perché significativi per tutte le generazioni. Dunque ci deve essere, a prescindere che si verifichi nella nostra epoca o no, un messaggio che sia valido. Riprendiamo la lettura. Sì, come i nuovi cieli e la nuova terra che io sto per fare sono stabili davanti a me, così saranno stabili la vostra discendenza e il vostro nome. Ed avverrà che in ogni capo mese, e qui chiaramente è il riferimento testuale primo al fatto che questa Haftarah si legga di Rosh Chodesh, cioè del capo mese, non in ogni capo mese, l'Haftarah di Rosh Chodesh si legge solo se Rosh Chodesh cade di Shabbat. Ed avverrà che in ogni capomese, in ogni sabato, ogni essere vivente verrà a prostrarsi davanti a me, dice il Signore. E uscendo vedranno i cadaveri degli uomini a me ribelli, che il loro verme non muore, il loro fuoco non si spegne, e saranno oggetto di orrore per ogni essere vivente. Il finale del libro di Isaia è un versetto tremendo, al punto che la nostra tradizione ci insegna a rileggere il versetto 23 nella lettura pubblica dell'Haftarah, quindi dopo aver letto questo versetto cruento, si rilegge: ed avverrà che in ogni capomese, in ogni sabato, ogni essere vivente verrà a prostrarsi davanti a me, dice il Signore. Ma resta comunque il fatto che il profeta abbia scelto di concludere con questo monito molto forte, ed è una scelta non casuale, evidentemente, perché se avessimo avuto tempo di vederlo assieme, ma siete chiaramente invitati a farlo, se guardate i capitoli precedenti a questo, in particolare, se proprio volete sceglierne uno solo, andate a vedere il capitolo 61, abbiamo una forma di redenzione finale assai più gioiosa, assai più completa, assai più riuscita. E invece qui sembra che il profeta scelga di concludere, possiamo chiamarla così, con una redenzione in tono minore. E direi ancora una volta che questo è, in fin dei conti, il messaggio complessivo del libro di Isaia. Ci sono cose che il Signore promette di fare che comunque avverranno. Possono succedere nel migliore dei modi possibili, oppure possono succedere in una forma ridotta. Possono succedere più o meno vicine nel tempo. E queste, le modalità, le cose che sicuramente succederanno, ma le modalità con cui succederanno, la pienezza, la gioiosità con cui accadranno, sono in fondo nelle nostre mani. Con questo abbiamo concluso questo breve ciclo su Isaia, che spero possa essere servito a, a introdurre alla, alla lettura e allo studio di questo profeta, e possa aver dato degli spunti che magari possano suscitare riflessioni, considerazioni, nonché facilitare lo studio stesso di tutta quanta l'opera. E spero che accogliate l'invito a leggere, rileggere, approfondire, studiare, e nonché eventualmente, forse più che ogni altra cosa, a, a porre domande, a discutere e a studiare sugli argomenti trattati da, da Yeshayahu. E come, come in ogni occasione, e ancora più alla conclusione del, del ciclo, benvenute sono domande o anche osservazioni, commenti, feedback eventuale in questo breve ciclo. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento.